Sabato 4 luglio 1981, presso casa di Emma.
Possiamo vestito dopo? E quando sarà venuto, convincerà il mondo riguardo al peccato, riguardo alla giustizia, riguardo al giudizio.
Sì, la verità ci sarà portata intera, la conoscenza della verità, e allora vedremo realmente in tutta la sua consistenza, non so, in tutta la sua realtà, il peccato, la giustizia e il giudizio. Poi spiegherà dopo cos'è stato il peccato, ma noi qui, anche che ce lo spiega, lo crediamo sempre per sentito dire, sempre per fede. Invece alla Pentecoste si arriverà realmente a toccare con mano quella che è la verità, oltre alla presenza di Dio, insomma, la verità di tutte le cose. Adesso poi non è che io sia arrivato alla Pentecoste ti possa spiegare di più.
Sì, l'importante è quel termine lì, insomma, che capire questo, che è la venuta dello Spirito di Dio in noi che convince. Ecco, noi però non ci convinciamo da soli, non possiamo convincere da soli, no? E non ci sono gli altri che possono convincere. Chi convince noi è lo Spirito di verità, lo Spirito Santo. Ecco, per cui, sapendo questo, uno, ecco, si convince che deve tendere lì prima di tutto, perché soltanto incontrando lo Spirito di Dio trova la convinzione della verità stessa. È Dio che convince il mondo. Quale mondo? Il mondo che portiamo noi. Quindi tutto quel mondo che portiamo in noi, nella nostra vita, aspetta la rivelazione dello Spirito Santo. Perché è stato lo Spirito Santo che venendo, quindi abbiamo una condizione, eh? Perché se non viene, e può darsi che non venga, se non viene non convince. Allora in tutto il nostro mondo non è convinto.
Sì, però
e noi non ne siamo convinti.
Volevo dire, è una venuta, direi, a un certo punto è la manifestazione del sole che sorge, insomma, ma prima è una venuta graduale, poco per volta, perché a un certo punto noi siamo ormai convinti, pur essendo solo nella fede, che il peccato è non essersi impegnato con Cristo, non essersi impegnati nel cercare di conoscere il Padre. Insomma, il peccato è un rifiuto di conoscenza, e di quello ne siamo convinti. Siamo convinti che la giustizia per noi è stata di mettere Dio prima di tutto. E così, sto passando all'altro, ma perché il discorso porta lì, insomma. La giustizia, come dico, per noi è stata di mettere prima di tutto, se ci siamo riusciti, Dio. E il Figlio non ha fatto altro, Cristo non ha fatto altro che orientarci al Padre fino al punto in cui al tutto è compiuto, ci dice: adesso vi lascio soli davanti al Padre, seguitate a guardare il Padre, perché quello è dove io vi volevo portare e dove voi dovete giungere se non volete morire. Insomma, e poi il principe di questo mondo è stato giudicato. Il principe di questo mondo è l'Iro. È stato giudicato proprio da questo passaggio che, se avviene, è la vita, e se non avviene, automaticamente è la morte. Insomma, direi che lì c'è l'automatismo. Se noi rimaniamo nel nostro io, finiamo con la fine del nostro io. Il giorno in cui moriamo, la nostra morte fisica corrisponde alla nostra morte spirituale, non c'è differenza. Se invece noi, e allora la nostra morte fisica ha tutta la tristezza del numero 6, la tristezza che abbiamo avuto vedendo passare Cristo e la tristezza che avremo passando noi. Se invece noi avremo fatto questa Pasqua, è vero, allo Spirito, e allora il nostro passaggio, la nostra morte, non avrà niente di triste, perché se tu sei convinto che la vita non è finita lì, ma che tu vai a un meglio, non puoi essere triste. Insomma, puoi essere come ce n'è qualcuno ogni tanto e se ne sente parlare, che la tristezza assolutamente non lo coglie in quel momento lì. Quindi non lo so.
Ok, l'importante è capire bene questo, che quello che convince noi, cioè che noi portiamo nella nostra anima, nella nostra mente, nella nostra vita, problemi tali che solo lo Spirito di Dio li può risolvere. Noi possiamo essere convinti solo, non c'è nessun altro, è quella famosa chiave, no? Che se apre nessuno può chiudere, se non apre nessuno può aprire. Ecco, i problemi in noi hanno una soluzione sola, c'è una chiave sola che possa risolvere, è lo Spirito di Dio.
Sì, perché anche
e ogni altra soluzione non convince la nostra anima. Lì per lì noi ci possiamo, mi spiego, ecco, per impressioni, per sentimenti, accettare, seguire, eccetera, però arriva sempre un momento in cui la nostra anima
volevo dire che anche adesso che non è noi convinta. Siamo convinti, noi proviamo dei momenti più freddi, dei momenti dove il dubbio cerca di nuovo di entrare, eccetera, e, insomma, per fortuna lo Spirito non è che agisca solo al momento della Pentecoste, lavora anche prima e respingi e ritorni ad avere quella convinzione per fede che non è quella della Pentecoste, è vero, e non torni indietro se Dio vuole, però potresti.
E anche quello ci fa capire ancora questo, che soltanto con la convinzione dello Spirito Santo, convincere vuol dire legare, no? Unire, legare assieme. Ecco, soltanto con la convinzione recata a noi dello Spirito Santo, però, le nostre anime diventano stabili in unione. In caso diverso, ecco, noi patiamo l'instabilità nell'unione. Ecco la volubilità della creatura. Perché noi siamo volubili? Perché noi siamo instabili? Siamo instabili perché manca a noi la convinzione data dallo Spirito Santo. Fino a che non arriva questa convinzione, noi oscilliamo per impressioni, per cui a un certo momento una cosa mi sembra vera, poi dopo il giorno dopo mi sembra vera quell'altra, sento parlare uno a questo qui ha ragione, poi sento parlare a quell'altro anche ragione, poi sento a quell'altro anche ragione. Ecco, non abbiamo in noi, ora, è lo Spirito Santo che rende le nostre anime stabili e quindi unite a Dio. In caso diverso noi non siamo capaci, non siamo in grado di restare uniti a Dio. Per cui l'unione con Dio non è effetto di sforzo, di volontà, capisci, di programma, di impegno. No, è effetto di illuminazione da parte dello Spirito Santo. Quindi è lo Spirito Santo che stabilisce l'unione e che dà a noi la possibilità di restare uniti.
Ecco, però qui Gesù non parla di convinzione della presenza di Dio, diciamo, e quindi che questa convinzione che ci lascia uniti a Dio, ma tutto sul negativo ci convince riguardo al peccato. Riguardo la giustizia, riguardo il giudizio, perché il principio
sembra negativo la giustizia?
La giustizia è l'unico che. Beh, giustizia è dare a Dio ciò che è di Dio.
Caso, vado al Padre. Comunque dico, convince il mondo. Cosa deve convincere? Convincere il mondo che noi portiamo dentro di noi. È quello che ha bisogno di essere convinto, mica è Dio che ha bisogno di essere convinto. Siamo noi che abbiamo bisogno di essere convinti.
E che cosa abbiamo bisogno di essere convinti?
È il mio mondo che porta dentro di me che ha bisogno di essere convinto. Perché quello mi lascia nell'incertezza, mi lascia nei dubbi.
Ha bisogno di essere convinto, ma su che cosa?
Un peccato sulla giustizia.
Su quello che dice lì.
Su Dio.
Su quello che dice qui. È il mio mondo che ha bisogno di essere convinto. Convinto vuol dire essere legato a Dio. Ora, Dio non ha bisogno di essere legato a se stesso, è il mio mondo che ha bisogno di essere, perché io sono slegato, è il mio mondo che ha bisogno di essere legato a Dio, non è mica Dio che ha bisogno di essere legato.
Certo, e allora lo convince riguardo al peccato?
Certo, perché noi non siamo convinti riguardo al peccato.
Cioè non sappiamo cosa sia.
Noi non siamo convinti né riguardo al peccato, né riguardo alla giustizia, né riguardo al giudizio, perché abbiamo una realtà, abbiamo un mondo con noi, che agli occhi nostri è importante. e valido. Ecco, per cui noi ne siamo convinti riguardo al peccato, non siamo convinti riguardo alla giustizia, non siamo convinti riguardo al giudizio. Fossimo convinti di questo, abbiamo ricevuto lo Spirito Santo.
Questi sarebbero i problemi che portiamo, che non, a cui non sappiamo, che non sappiamo rispondere.
Ma tutti i problemi che noi portiamo, cioè il mondo che portiamo in noi, è che tutta la raccolta di segni che Dio ha fatto e continua a fare nella nostra vita, perché tutti i segni diventano il patrimonio della nostra esistenza. Noi siamo fatti di segni di Dio, noi siamo le parole di Dio, siamo fatti da segni di Dio. E questi segni di Dio ce li portiamo dietro, però portandoli in noi, ho detto prima, sono dei problemi, sono dei punti interrogativi, per cui noi siamo inquieti. Ecco, capito? Ora, tutti questi problemi qui, che hanno il volto di realtà, ho bisogno di mangiare, ho bisogno di vestire, ho bisogno della società, ho bisogno di rapporti, ho bisogno di posizione, ho bisogno di lavoro, cioè, è tutto un mio mondo, la famiglia, tutto un mio mondo, capisci? Che costituisce la mia vita, che costituisce i miei problemi, e per cui io vivo. Ecco, tutto questo mondo qui ha bisogno di essere convinto. È il mondo che ha bisogno di essere convinto, il mondo che porto in me che ha bisogno di essere convinto. Però chi lo convince è soltanto lo Spirito di Dio. È lo Spirito di Dio che convince il mio mondo. Capisci? Altrimenti, se non lo convince, io sono in balia. Quello che io non ho capito, però mi rende schiavo. Quello che non ho capito e non ho capito nella luce di Dio, mi rende schiavo. Perché per me è realtà. Capisci? Sì, sì, è vero. La primogenitura è una gran bella cosa, sì sì, ma io attualmente muoio di fame, questa è la mia realtà. Oggi io sto morendo di fame, sono affamato, capito? Per cui tu mi parli di primogenitura, ma la primogenitura non mi salva mica dal morire di fame, allora ho bisogno del piatto di lenticchie. La mia realtà oggi è la mia fame e il piatto di lenticchie. Bene, quindi mi trovo di fronte a questo, è il mio mondo.
Ed è
soltanto lo Spirito mi può convincere, ha capito?
Che non è realtà.
Ecco, mi può convincere del segno di questa realtà qui. Per cui allora io non resto più in balia. Caso diverso, io resto in balia di questa realtà, la realtà mi domina. Lei però può andare in macchina a non tener conto della curva, poi vede dove va a finire. Vede che la curva è una realtà e si deve adeguare alla curva o ai segnali stradali. Deve tenere conto, provi a non tenere conto, vedi cosa succede. Vedi? Quindi, perché noi con Dio abbiamo la possibilità di intendere il significato delle cose, senza Dio noi dobbiamo adeguarci alle cose.
Sì, ma anche dopo aver inteso in Dio devo adeguarmi alla curva, no? Pur comprendendo il segno.
Comunque, dicevo questo, che quando sarà avvenuto, lo Spirito Santo convincerà tutto il mondo che portiamo noi, no? Lo convincerà, capito? In quanto lo convincerà, lo legherà a Dio, e in quanto lo legherà a Dio, darà a noi la stabilità dell'unione con Dio. Per cui, più a nessun prezzo, noi accetteremo di separarci da Dio, per nessuna cosa al mondo. Perché è lo Spirito di Dio stesso che ha legato il nostro mondo a Dio, ha convinto il nostro mondo a Dio.
Cioè gli ha fatto capire cos'è il peccato, cos'è la giustizia, cos'è il giudizio.
Si capisce?
Io prima lo intendevo così, convincerà il mondo del suo torto. Il mondo, pensavo, coloro che non hanno accolto Cristo.
Noi che abbiamo bisogno di essere convinti. Che il mondo? Il mondo è tutto di Dio.
Perché tante volte Gesù parla, prego... Non prego per il mondo.
Certo.
E lo c'è per coloro che non hanno accolto il suo messaggio.
Dai. Margherita.
E molte volte abbiamo detto appunto che il Signore opera per convinzione, no?
Sì.
E quindi...
Dio opera convincendo. No. Dio opera convincendo. No. Mentre invece le creature operano imponendo. Le creature ci comandano, ci impongono. Dio invece opera convincendo. E fin tanto che non si convince, lui non accetta, capisce, l'imposizione, non accetta dei figli succubi, che noi diciamo, Signore io ti amo, eccetera, se non siamo convinti, perché è soltanto una recitazione. Ecco. Lui cerca avere delle anime convinte, capito? Ecco. e lui opera per convincere, per cui non accetta il servizio per altro titolo, mentre se le creature, capisci, accettano il servizio per altri titoli, anzi impongono, capisci? Abbiamo un'autorità esterna, Dio invece non agisce con autorità esterna, ma agisce attraverso l'autorità interna. L'autorità interna è convinzione, non illumina, convince, ed è lì è il vero amore, no? È il vero amore ed è anche la vera autorità. Ed è anche la vera autorità, perché è un'autorità che quando noi la vediamo, l'autorità della verità, non ci lasciamo più separare per nessuna cosa al mondo da quello. Quindi il vero legame. È chiaro? Perché quando uno è convinto della verità, non c'è niente al mondo che lo possa separare da quello. E questa è la vera autorità di Dio. La vera autorità di Dio è la verità. Invece l'autorità vero del mondo, l'autorità degli uomini, è la recitazione. Capisce? Ecco, si recita con le apparenze, ma non con...
Sì. Si viene, si toglie dalla confusione, si fa capire cos'è il bene, cos'è il male, dovrebbe portare chiarezza, portare più delineazione.
Convince, convince, l'anima è convinta perché vede la verità, la vede. Se viene, quando sarà, quando... Se non viene, l'anima non può essere convinta. Infatti noi ci accorgiamo che più delle volte non siamo convinti, sentiamo tante cose, tante spiegazioni, tutto quanto, però l'anima non è convinta. Ecco, soltanto la luce di Dio che può convincere, perché le nostre anime sono fatte per Dio, e quando sono fatte per Dio solo la parola di Dio le convince. Ogni altra parola, capisci? Perché dice, le mie pecore, e se viene un altro non lo seguono, capisci? Perché non conoscono la sua voce. Le mie pecore conoscono la mia voce. Ora, le nostre anime sono fatte per Dio, sono fatte per la verità di Dio. Conoscono la voce di Dio. Cosa vuol dire che conoscono? Si lasciano convincere solo dalla parola di Dio. Se arriva alle nostre anime un'altra parola, ecco, le nostre anime non la seguono, non la ascoltano, non possono. Ora, come non la seguono? In quale modo? Perché noi seguiamo anche tanti. Sì, ma non abbiamo la convinzione. Capito? Allora, noi magari seguiamo per convenienza, perché ci piace, per i nostri sentimenti, per la figura davanti agli altri, per tanti altri motivi, ma tutto quello non è mai convinzione. E noi allora vaghiamo sempre nell'incertezza, nel dubbio. Capisci? Non possiamo mai avere la certezza. Non possiamo mai avere la certezza di quello che amiamo, non abbiamo mai la certezza di quello per cui viviamo, non possiamo mai avere la certezza di quello che facciamo, cioè non siamo mai sicuri, non possiamo essere sicuri. Ecco, perché la nostra anima è fatta per la verità di Dio e quindi trova la sua certezza, la sua sicurezza solo in Dio, trova la sua pace, quindi quella è la pace, e solo Dio la convince, nessun altro la può convincere. Per cui tutte le parole degli uomini, se noi leggessimo tutti i libri della terra, sentissimo tutte le parole degli uomini, quanto, nessuno può dire a noi quella parola semplice che il Cristo dice. Capisci? Basta quella parola del Cristo, quella convince. Tutte le parole degli uomini, di tutto il mondo, eccetera, quanto, di tutta la storia, non possono convincere. Ecco, come mai questo? È perché la nostra anima, capisci, è un po' come, non so, come si chiamano lì, quelle chiusure di sicurezza sulla macchina, no? Per cui c'è la combinazione. La nostra anima ha una certa combinazione.
Le chiusure di sicurezza della macchina?
Non so io come si chiamano.
Diciamo che chiusure di sicurezza delle cassette.
Cassette di sicurezza. C'è il sistema, no? La parola magica o il numero tale, eccetera. Per cui si apre soltanto con quel numero lì. La nostra anima si apre soltanto con quel numero lì, capisci? Solo con quella parola lì. Tutti gli altri fanno delle altre parole. Tutte combinazioni diverse, tutte le parole degli uomini, tutte combinazioni diverse, ecco, e non riescono ad aprire la nostra anima. Non può, la nostra anima non si apre, cioè non si convince. Sentiamo tutte le cose, non si convince. Passiamo al versetto 9. Riguardo al peccato, perché non, essi non hanno creduto in me.
Sabato 13 febbraio 1988, presso casa di preghiera, Vangelo di San Giovanni, capitolo 16, versetto 8, ciclo B.
siamo al versetto 8. E quando sarà venuto il Consolatore, lo Spirito di verità, convincerà il mondo riguardo al peccato, riguardo alla giustizia e riguardo al giudizio.
Dunque, Cristo viene a proporci Dio, la verità. Quindi viene a farci conoscere il peccato, quello che è l'impossibilità di attingere a Dio ed è il pensiero del nostro Io. La giustizia. È giusto che noi accettiamo il punto di vista di Dio sulle cose perché è Lui che le ha fatte e non che siamo noi a decidere su questo e su quello come se fossimo noi il principio di verità. Quanto al giudizio, e Lui dice: voi potete anche non credere a me, però le mie parole vi giudicheranno, perché voi avete dentro di voi il criterio per distinguere parole vere, parole di verità da parole di menzogna. Penso che sia questo che voglio dire, non lo so. Poi però dirà più avanti che il mondo è già stato giudicato. Anche lì il mondo è già stato giudicato perché la parola è venuta e noi l'abbiamo rigettata.
Quando sarà venuto lo Spirito di verità che convincerà, vuol dire che renderà manifesto, lo farà capire.
Convinci, convince.
Convince, cioè, vuol dire che fa capire.
Vuol dire che prima di quello non siamo ancora convinti.
Non siamo ancora convinti perché siamo ancora nel pensiero di noi stessi.
Cos'è che ci impedisce la convinzione? Noi siamo carichi di dubbi. Perché gli uomini hanno dei dubbi?
La chiarezza, il conoscere, il chiarico. Ma tanto così non è mica chiaro.
Grazie. Giovanni?
Quando voi verrete a farlo capire, no?
È per lui quello
che ci convince, lo Spirito Santo. Perché qui parla dello Spirito Santo, sì. Quando verrà. Quindi ci farà capire quello che...
Vuol dire che prima non capiamo. Non siamo convinti allora. E cos'è che ci impedisce la convinzione?
Perché non crediamo.
Ma che differenza c'è? Cosa vuol dire questo spirito di verità? Cos'è questo spirito di verità? Perché convince?
Perché si impone? Perché?
Ma cos'è lo spirito di verità?
E ti farà vedere quello che è giusto, quello che è vero.
Allora adesso non vediamo quel che è giusto e quel che è vero. Come infatti?
Non è che vediamo proprio che conosciamo Dio.
No, certo, logico.
Quindi non conoscendo Dio non conosciamo neanche la creatura, quindi non è che siamo...
Ma io sto chiedendo, cos'è che impedisce a noi questa convinzione per cui noi siamo portati via dai dubbi, non siamo veramente convinti che Dio sia presente in tutto, che Dio provvede a tutto, e naturalmente nel dubbio noi restiamo incerti, ci lasciamo guidare da altre cose, perché abbiamo paura di sbagliare, paura, capisci, che certamente il mondo ci caschi addosso, non solo.
E perché facciamo conto sul nostro Io e non su Dio?
Ma perché non vediamo? Che lo spirito di verità è spirito di presenza, è una presenza che non la vediamo ancora. Quando io non vedo una presenza, resto dominato dalle altre presenze. Fintanto che non vedo la presenza, posso pensare, ma fintanto che io posso pensare a una persona, però, e quella persona lì però non l'ho presente, io mi carico di dubbi riguardo a quella persona, appunto perché la persona è lontana, sono io che penso, ma sono io che penso. E quando io penso, posso caricarmi tanti dubbi, perché sarà proprio così come la penso io, o può essere diverso. È la presenza che convince, ma fin tanto che non c'è la presenza, noi non siamo convinti. L'importante è arrivare a presenza, nemmeno la parola del Cristo, sia chiaro, perché se Gesù dice vi convincerà, lo Spirito Santo e Consolatore, appunto perché convince, dice quello venendo vi convincerà, vuol dire che quello che Gesù dice non ha ancora gli elementi di convinzione, perché vero, non, noi non vediamo ancora la presenza di quello che lui dice. Sì, è vero, non possiamo smentire quello che lui dice, però ci sono anche tante altre cose.
Ecco, allora quando lui verrà, però se noi abbiamo creduto...
No, convincerà il mondo.
Convincerà il mondo, ma...
Non dice convincerà quelli che hanno creduto, dice convincerà il mondo.
Nel suo torto.
Convincerà il mondo.
Però lo giudicherà, il mondo sarà giudicato.
Non... Il mondo è già giudicato, però... Il mondo è già giudicato, però non è convinto. Lo Spirito di verità, venendo, convince, fa vedere, ma fa vedere con la sua presenza, che il mondo è nel torto. Quindi tutti coloro che vivono per il mondo sono nel torto. Convince.
E lì allora dà la possibilità a chi è nel torto ancora. Lì ha la possibilità.
No, c'è giudizio, non c'è giudizio. No. La possibilità è sempre in anticipo, è prima. La possibilità te la dà il Cristo, te la dà la parola, quando la parola arriva a te, che ti invita ad andare, qui è la possibilità. Quando tu capisci di aver sbagliato non c'è più la possibilità. Cioè la possibilità è un anticipo, no? Una partecipazione, capito? Quindi una proposta. Fin tanto che c'è una proposta, e in quanto c'è la proposta, tu hai la possibilità. Ma se tu adesso rifiuti la proposta, rifiutando la proposta tu resti schiavo del tuo rifiuto. Non arriverai mai a vedere. Non arriverai a vedere. Però arriverai a capire il tuo errore. Però capisci il tuo errore, però non puoi sbloccarti dal tuo errore. E come non so, un drogato capisce che si sta suicidando con la sua droga, però non può liberarsi dalla sua droga. Non è che io vedendomi il male che mi faccio io possa liberarmi perché vedo il male che mi faccio. No, vedo il male che mi faccio ma non posso mica liberarmene. Noi non siamo liberi. Non basta mica far vedere il male ad una persona perché quella persona si liberi dal male. Non basta. La liberazione viene da Dio.
Quindi lui questo ce lo dice prima per...
Ce lo dice prima per evitarci.
Per evitarci.
Tutte le cose che il Signore ci dice le dice prima affinché non abbia a venire. Se tu credi... Infatti Gesù ti dice, guarda che può succedere che come le vergini stolte di restare chiusi fuori, questo te lo dice affinché tu abbia ad evitare di restare chiusa fuori, te lo annuncia prima, c'è questo rischio, vivendo nel pensiero tuo, vivendo pensando per te stesso, dovrai trovarti chiusa fuori, se non applichi l'intelligenza, siccome soltanto con l'intelligenza si arriva alla verità, se tu non applichi l'intelligenza arriverai a trovarti di fronte alla porta chiusa. Busserai, invocherai, Signore aprici, ma la porta non si aprirà. Te lo dice prima, affinché non abbia a venire. E fino.
Allora noi da soli non riusciremo mai ad arrivare.
Nel modo più assoluto. Nel modo più assoluto. Noi da soli possiamo soltanto pasticciare.
Abbiamo confusione e la luce ci illumina per rischiare i nostri. Però la luce fa capire
la luce. Sì, ma la luce, in quanto io aderisco alla luce, ma io da solo, per quanti sforzi faccia, ripiego, non posso, tirando giù per i capelli, non è che posso mettermi a volare.
Noi siamo nella schiavitù, perché c'è schiavitù.
Chi fa il male sta schiavo, e se è schiavo non può uscire.
Fin tanto che non vediamo la verità con presenza, allora dobbiamo far fede, no?
Attraverso la fede, ma sì. La fede vuol dire cercare, vuol dire impegnarsi, vuol dire dedicare l'intelligenza per capire quello che ha annunciato.
E la fede ci viene perché la verità viene annunciata e non può essere smentita.
Certo.
Però c'è la difficoltà di...
Non posso smentire, però io posso preferire altro.
Appunto, posso preferire altro, io posso, nonostante che non lo possiamo smentire.
Io non posso smentire che sia il mio viso, non è detto che io salga sul mio viso. Mi spiego? Non posso smettere, però dico, ma no, io ho altri interessi che impegnarmi sulle sue vite. Ecco, così è lo stesso. Io non posso smentire che il creatore esista. Mi spiego? Però posso occuparmi di altro. Posso preferire quindi altro a...
cosa dico? La situazione di uno che fa metà e metà, ma avendo giù sono andati per la parte di italiano e metà nera. Sì. Ma dico, è possibile che sperimentando, cioè vedendo, non si può smentire la mia verità, no?
Non si può smentire, no?
Però da una parte siamo ancora, diciamo, schiavi dei nostri giudizi di prima, no? Nonostante
no,
che dobbiamo...
noi non possiamo smentire, ma come detto, abbiamo anche altre cose. Dico, è vero, Dio c'è. Ma c'è anche, non so, però il mondo, ci sono le creature, però, e c'è la vita da vivere, e c'è una carriera da fare, ci sono tanti impegni, tanti interessi, abbiamo tante cose presenti, capite? Ora queste cose qui ci possono occupare a tal punto da, ecco, impedirci di dedicarci a Dio, di conoscere Dio, per cui non ho tempo interiormente, non ho tempo per pensare a Dio. Mentre invece sono stato creato unicamente per conoscere Dio. E come invece vivo per altro? Capito? Lì c'è il pensiero del mio io, capito? Che subentra. Perché io vivendo per altro posso trovare la gente che mi batte le mani, posso la gente che mi loda, che mi glorifica. Mentre invece cerco Dio, anzi, trovo della gente, capisco, che mi pesta, che mi disprezza. Ecco, allora, più penso a me stesso, e più naturalmente io tendo a trovare... a fare delle cose per cui attorno a me la gente si mette a applaudirmi, dice come sei grande, come sei importante, se penso a me. Se invece, è vero, guardo Dio e dimentico me, allora non importa se la gente mi applaude o, capisce, o mi perseguita.
Sì, ma bisogna più usare l'intelligenza, perché...
L'importante è superare il nostro io. Se non si supera il nostro io, si fa la lagna per tutta la vita. Date una porta chiusa.
Il Signore vuole che siamo... che riconosciamo che
siamo... Dio vuole che siamo intelligenti. Però,
intelligenti.
Dio vuole che siamo intelligenti. La prima cosa è essere intelligenti.
Però non vuole che
siamo
lagnosi.
No, la lagna è offerta del nostro io. Ma tu come va male? Ma sì, e poi c'è il nostro io. Siamo lì che giriamo nel trono. E poi c'è il nostro io. E naturalmente più facciamo la lagna, perché facciamo la lagna, perché il talon guarda ne ha, l'altra volta non fa il canale, ma facciamo la lagna. E più facciamo la lagna, e più naturalmente tutti scappano, perché ti un po' quello lì. Hai voglia. Ma il segreto sta lì, superare questo nostro io, dimenticare. Più tu ti dimentichi, più cominci a vedere che tutto il mondo ti corre dietro.
Bisogna soltanto pensare alla parola di Dio, ma altrimenti più pensiamo a noi che siamo male, che siamo non
siamo
bisogna distogliere.
Perché siamo noi che pensiamo noi stessi che aggraviamo le nostre situazioni. Invece pensando a Dio, Dio ci libera da ogni, forse anche la situazione più grave di questo mondo, no? Noi pensando a Dio veniamo liberati da Dio, ma però bisogna che pensiamo a Dio, d'accordo? E come sei distante tu stasera, come sto facendo?
No, cerco di stare vicino.
Oh, bravo.
E che Gesù aveva detto prima che il mondo non può ricevere lo spirito di verità perché non lo vede.
No.
Qui aiuta a capire quello, perché non lo può ricevere. Nel senso, non può essere partecipe della verità di Cristo.
No, quello intanto ci rivela, però, che ci rivela che per ricevere bisogna vedere, bisogna conoscere.
Cioè per
essere... il mondo, vero? Il mondo, cioè il mondo non è il mondo, eh? Il mondo è l'uomo, che la creatura che vive per il mondo. Cioè tu vivi per ciò che vedi e conosci. La tua realtà è ciò che vedi e conosci. Tu appartieni a ciò che vedi e conosci. Nel mondo tu non puoi vedere lo spirito di verità, tu non puoi vedere Dio, mi spiego, nel mondo vedi le creature, vedi i corpi, mi spiego, perché tutto il mondo è sempre in relazione che sia il tuo io, vero? Per cui la cosa esiste perché tu la vedi, perché tu la tocchi, ma quello che tu vedi, quello che tu tocchi non è certamente Dio, sono segni di Dio, ma non è Dio. Dio richiede il superamento di te stesso, chiedo che sia nel pensiero tuo io, tu vedi le creature, ma non vedi Dio. Le creature è Dio che ti tocca, capito? È Dio che, ecco, ti fa dei segnali, sono segnalazioni di Dio, ma queste segnalazioni si concludono per un unico fine: dimentica te stesso, superati. Per questa è la condizione per arrivare a vedere quel che nel pensiero tuo io non puoi vedere, perché nel pensiero tuo io non puoi vedere. Dio non si vede nel pensiero tuo io.
Capito? Alza gli occhi a chi ti tocca, superati, dimenticati. Mi spiego, guarda chi è colui che fa tutte le cose, pensa a lui, hai capito? Ma se tu invece vivi per le cose che vedi tocchi, certamente non arriverai allo spirito di verità, perché lo spirito di verità lo vedi da Dio, viene da Dio, non viene dal pensiero tuo io. Hai capito? Però, per questo è il passaggio obbligato, eh?
Sì, per vedere. Però pensavo che proprio chi desiderica le cose del mondo non entra proprio in contatto con lo spirito. Invece qui rivela che lo spirito arriva, ti convince che stai vivendo per cose sbagliate, ma non ti dà la
possibilità. Tu non arrivi allo spirito, lo spirito però arriva a te. Però quando lo spirito arriva a te si impone, è un grande guaio, mi capisci? Perché ecco, lo spirito si salva fin tanto che ti propone. C'è una differenza tra proposizione e imposizione, capisci? Fin tanto che tu ricevi una proposta, tu hai la possibilità di aderire. Quando quello ti viene imposta, mi capisci? Tu patisci soltanto, ma non puoi capire, eh? Hai capito? Non puoi partecipare. La partecipazione avviene in quanto tu aderisci alla proposta prima che la cosa ti cada addosso.
Sì, no, questo è prima, questo rifiuto al mondo. Invece,
come?
Questo che mi aveva dato il sesto versetto, a parte dopo, no, che poi spiega parola per parola cosa intende. Per,
cioè, fin tanto che viviamo per le cose che vediamo e tocchiamo, non possiamo arrivare alla verità.
Però siamo convinti che viviamo, arriva un momento che la verità si impone.
Arriva un momento in cui Dio si impone e ti fa capire l'inutilità, la vanità, la stupidità di ciò per cui tu vivi. Però quello non ti libera mica, eh? Tu t'accorgi che stai vivendo per niente, ma non basta mica che tu ti renda conto che stai vivendo per niente per liberarti da questo niente. Tu muori in quel niente lì. Cioè, la mia vita serve a niente, sto vivendo per niente, però non posso farne a meno. Tu non puoi fare a meno di quel niente lì. Stai sprecando la tua vita in niente, eppure lo riconosci, eppure non puoi liberarti. Chi mi libererà da questo corpo di morte? Io vedo quello che è bene, però che faccio il male, e chi mi libererà? Vedi? L'uomo da solo non può liberarsi. Resti schiavo del tuo niente, capisci che è niente. Capisci che magari sei schiavo di un idolo che ti fa soffrire, che ti tormenta, che ti carica di paura, mi spiego, eppure non puoi sganciarti. Ecco la situazione dell'uomo, della creatura, capito?
Sì, però non sempre in questo momento la situazione è irreversibile, che non c'è più tempo. Lì può essere ancora che Dio ti recupera.
No, il recupero avviene fin tanto che c'è una proposta, non quando la verità si impone, quando la verità si propone. Lì c'è la recupero, quando la verità si propone. Non quando si impone.
Ah, quando si propone ma non è ancora...
La proposta non è ancora un'imposizione, capisci? Tu ricevi una proposta di amore in quanto hai possibilità di amare tanti, hai capito? Allora, tu hai tanta possibilità, hai la possibilità di amare tante creature, è vero? Puoi scegliere una creatura al di sopra di tutte e quindi la ami, hai capito? Hai capito? Qui c'è una situazione proposta, è vero? Quando tu invece ti trovi nella possibilità di non più poter scegliere, qui non puoi più, capito? Né amare, capito? Né crescere nell'amore, non puoi più, sei bloccato. Tu hai la possibilità di amare, amare vuol dire scegliere, tu hai la possibilità di scegliere in quanto hai la possibilità di rifiutare qualche cosa, capito? In quanto tu rifiuti, hai capito? Scegli.
Sì, sì.
Ma se tu non hai niente da lasciare, qui non hai più la possibilità di scelta.
Pure tante volte, cioè nella vita, no, Dio ti porta a sperimentare la vanità di tutto e di ogni cosa, e quindi no, è quasi una strada a senso unico, dice tutto vanità, cosa ti decide a seguire? Quella che è la mia strada. Quindi è già un'imposizione.
Sì, siamo ancora sempre nel campo della proposta. Dio già, si capisce, e tu vedi, è tutto un processo graduale, è logico, è vero che a poco per volta, man mano che tu vivi, tu ti accorgi, vero? Che scopri un campo di me, prima ti illudi e poi tocchi con mano, capisci la vanità di questo, la vanità di quell'altro, sono tutte le lezioni di Dio che opera, anche la morte stessa, capisci, questo annullamento di tutte le cose, la morte è ancora per salvarti, non è un'imposizione, mi spiego, capito questo, siamo sempre nel campo dei segni, una cosa è nel campo dei segni, una cosa è l'imposizione, diciamo, nel campo dello spirito, come verità, mi capisci? Ora, tu certo fai esperienza di tante vanità nel mondo, ma queste vanità che sono nel mondo, capisci, sono ancora segni che Dio lo fa per, quindi proposte ancora, capisci? Tu hai ancora la possibilità, quindi lasci quello per scegliere qualcosa che vale di più. Non so se, d'accordo?
Sì, sì, invece se questo momento qui lo spirito soffia... partecipi, vedi, se no invece c'è il rischio che resti escluso, c'è questo mondo.
Non puoi portarla, non puoi portare quella verità lì. La verità si impone e tu non puoi portarla, perché tu puoi portare la verità nella misura in cui l'hai interiorizzata, l'hai fatta tua, hai capito? Nella misura in cui, quindi, in quanto hai preceduto, tu ovvero, potrai portare la verità di Dio, la conoscenza di Dio, nella misura in cui avrai conosciuto Dio prima che Dio si imponga.
Sì, quindi Dio...
Per questo dico, devi imparare a morire prima di morire. Non aspettare, capite? Beh, morirò a me stesso quando la morte si imporrà. Sarà troppo tardi. Bisogna imparare a morire noi stessi prima che la morte si imponga su di noi. È come un esame, tu capisci? Tu non puoi dire così, bene, però all'esame io deciderò. No, l'esame varrà nella misura in cui tu ti sarai preparato. Così è lo stesso. Tu sei capace di sostenere l'esame nella misura in cui l'avrai preparato. Tu sei capace di portare la verità nella misura in cui l'avrai amata, l'avrai cercata, capito? L'avrai conosciuta prima che quella ti faccia l'esame. Prima che quella ti annulli tutto. Capito?
Sì, allora Dio è conoscibile, però ecco, non c'è la convinzione, c'è la verità prima che arrivi lo spirito. Non c'è bisogno, come bisogna morire prima di morire, bisogna conoscere Dio prima che ce lo faccia conoscere lo spirito. Lo spirito deve arrivare a illuminare Dio già conosciuto.
Sì, ma quando lo spirito, se tu hai conosciuto lo spirito prima, mi capisci? Quando lo spirito viene e annulla tutti gli altri valori, capisci? Perché dico, qui convince il mondo. Non convince quelli che sono già convinti, quelli che, capisci? Quelli te li illumina, ti conduce a vedere la verità in tutto. E nello stesso tempo però giudica il mondo. Hai capito?
Sì, personalmente.
Sì. Ah, gli altri sono già convinti, e sono quelli del mondo che hanno bisogno di essere convinti.
Sono quelli del mondo, gli altri sono convinti. Quando arriva lo spirito di verità dice, vi condurrà, voi. Voi che appartenete alla verità, vi condurrà a vedere la verità in tutto. Convincerà il mondo del peccato, del giudizio, della condanna. Raffaella.
Sì, questa espressione che favorisce la passione, perché la verità convince coloro che si aprono la verità, mentre si impone su quelli che non si aprono. Quindi il mondo rappresenta coloro che non si aprono.
Cioè, apprezziamo sempre perché facendo il mondo è diventato ambiguo. Dunque, il mondo rappresenta, non il mondo, perché il mondo è fatto bene, il mondo è buono, è tutta creazione di Dio. Il mondo rappresenta coloro che vivono per ciò che non è Dio. Quindi coloro che vivono per voi, campi, moglie, e questo è il mondo, no?
Sì, chi ha rifugiato Dio a un certo punto si trova Dio come intersezione. La verità di Dio non gli
aveva
più niente. Sì. E quindi... Il convincere mi sembra che sia un'espressione positiva, un momento di imposizione.
Certo.
Quindi pensavo che non potevano abbinarci, cioè il mondo non sarà convinto, il mondo dovrà subire la presenza della verità.
Dovrà subire la verità, ma capirà.
Capirà. Ma non avrà più possibilità.
Non ha possibilità. Capirà l'errore che ha fatto, però non c'è la possibilità. La possibilità è prima. La possibilità viene a termine potere, no? Il potere ti viene dato prima, quando tu ricevi una possibilità, una proposta. Cristo ha dato la possibilità a tutti coloro che credono in Lui, ha dato la possibilità e il potere di diventare figli di Dio, ha dato la possibilità. E come ha dato la possibilità? Ecco, offrendo loro la conoscenza del Padre, come Lui la conosce. Coloro che credono, allora, quando credi tu ti impegni a seguirlo, per arrivare a capire, allora hai la possibilità. Cristo ti dà la possibilità. Quindi lo Spirito Santo non ti dà mica la possibilità, Lo Spirito Santo si impone, Già si impone, capito? Quindi la possibilità è prima. E prima in quanto tu, vero, hai qualche cosa da lasciare, capito? Per cui c'è una partecipazione personale. Ognuno di noi sarà capace di portare la verità, ad ognuno sarà dato ciò che avrà voluto avere. Capito? Cioè ognuno di noi avrà la possibilità di portare la verità di Dio nella misura in cui l'avrà cercata, l'avrà amata, si sarà dedicato, si sarà interessato, si sarà impegnato a conoscerla. Quindi il tanto amore, il tanto impegno, mi spiego, in che ti rende capace di. D'accordo? Matteo, écoute, Guido.
Qua intanto dice, volevo chiedere, non avevo capito, perché il principe di questo mondo è condannato, no? Quindi,
sì,
volendo più guardare le parole, parola per parola, dice il principe del mondo, non il mondo.
Qual è
il principe
questo
del mondo? Sarebbe il governante del mondo.
E chi è
questo
governante?
È quello che ha tentato di attentare Gesù.
Il principe di questo mondo è il nostro io. Il principe di questo mondo è il nostro io. Il principe di questo mondo, del nostro mondo, è il nostro io. Vedi che nel mondo, tutti parlano di io. Tutti parlano di io.
Eh? Il nostro io quando Gesù è stato tentato dal diavolo, che era il principe del mondo.
Il principe del mondo è il demonio, ma il demonio è il nostro io. Il nostro io è autonomo, separato da Dio, mi capisci?
Ma non c'è ancora.
L'io separato da Dio.
No, ma c'è differenza. Cioè,
il demonio è un io.
Sì, ma c'è di
cui. È un io che si è separato. Un io che si è separato da Dio.
Sì, ma noi non siamo ancora dei demoni.
Vuoi esserlo?
No,
ma scusa un momento, no.
Ma cioè quello che è stato.
Certo.
Era già in paradiso, tutto quanto.
Quello per dirti che poi puoi anche già essere quasi in paradiso, capisci, precipitare, se tu pensi a te stesso.
Sì.
Cioè, tu capisci, il demonio è un io che si è separato da Dio. Vuol dire che il nostro io si può separare da Dio. Noi possiamo vivere tutta la vita senza pensare a Dio, senza occuparci di Dio, senza interessarci per conoscere Dio. Se noi pensiamo. E noi diventiamo dei demoni. Il nostro io è già condannato.
Perché Gesù la salvezza ce l'ha nella misura in cui conosciamo il suo padre, che per rivelarci è lui stesso.
Non conosciamo, ma in quanto abbiamo interesse per conoscere. Perché chi conosce è già la salvezza, vero? Ha la possibilità della salvezza chi ha interesse per conoscere.
Sì.
Chi ha interesse per conoscere. Tu, vero, puoi ancora non arrivare a conoscere, ma se tu hai interesse per conoscere e soffri di non conoscere, se tu soffri di non conoscere, ti dispiace di non conoscere Dio, già appartieni a Dio. Sei sul cammino della salvezza. Cioè, colui che patisce di non amare, che soffre, capisci, per non amare, appartiene all'amore. Non ha ancora trovato l'amore, però soffre di non amare. Quello appartiene all'amore. Se tu soffri per non conoscere Dio, già appartieni a Dio, mi capisci? Non sei arrivato a conoscere Dio, però patisci di non conoscere Dio. Invece è staccato da Dio colui che non gli interessa conoscere Dio, gli interessa guadagnare le cose del mondo, gli interessa fare la carriera del mondo, gli interessa, capisci, trionfare nel mondo. Ecco, questo non appartiene a Dio.
Ho capito bene come ha detto prima,
sì.
Ha detto che convincere di peccato, che il peccato lui l'ha messo in evidenza, no? In tutte le cose che non andavano, se ne diventa il peccato degli scritti, tutti quelli a cui era rivolto la sua parola. Quella della giustizia che lui dice, perché io vado al padre e più non mi vedrete.
Sì, ma guarda che siamo nel versetto precedente, né? Non siamo ancora arrivati lì. No, ma siamo nel versetto 8, non siamo ancora arrivati lì. Sì, ma dico, non siamo ancora arrivati lì. Siamo nel versetto 8, poi dice, quando sarà venuto, l'argomento su cui ci dovessimo fermare è questo, no? Quando sarà venuto, chi sarà venuto? Lo Spirito di verità, convincerà il mondo riguardo al peccato, riguardo alla giustizia, riguardo al giudizio. Siamo lì.
Questo Spirito di verità è l'evidenza della verità che si impone.
Sì, la verità che si impone. Capito? Basta.
Il peccato, no?
Cos'è il peccato?
Infatti, è una conseguenza. Cioè, visto che tutti dobbiamo passare attraverso il peccato.
Perché dobbiamo? Ci siamo.
Ma perché è il peccato originale. Cioè, tutti
Non dobbiamo passare, ci siamo dentro.
Ecco.
Ci siamo dentro.
Sì,
cos'è il peccato?
È una conseguenza della coscienza.
Non è che tu dici tante cose. Cos'è il peccato?
È l'io che si stacca da Dio.
Ecco.
Perché se non conosce consapevole.
E non tener conto di Dio. Quando io considero una cosa, siccome tutte le cose sono di Dio, quando io considero una cosa staccata da Dio, faccio un peccato. Mi spiego? Capito? Cioè, non so, questo registratore non è tuo, ma è, dico, questo registratore è tuo, mi spiego, capito? Io lo considero come se non fosse tuo, ecco, faccio un accordo verso di te, capito? Considero, stacco da te una cosa che invece è tua. Tutta la creazione è tutta di Dio, ma mantenuta unita a Dio. Anche il nostro io è di Dio, anche i nostri pensieri sono di Dio, vanno mantenuti uniti a Dio. Se noi invece consideriamo noi stessi, consideriamo le creature, senza tenere conto di Dio, lì sta il peccato. Peccare vuol dire dividere la creazione dal creatore, capito? Considerare come se Dio non ci fosse, considero il tempo, la vita, gli avvenimenti, i fatti, come se Dio non ci fosse, anzi li attribuisco agli uomini magari, li attribuisco, mi scuso, al caso, alla natura, non attribuisco a Dio, faccio il peccato, cioè disunire a Dio. Ecco, poi tutte le conseguenze che ne derivano ricadono su di me, è logico, perché quando io faccio un errore, mi piego, poi subisco le conseguenze di questo errore. Ora il peccato è un errore, capito? In quanto non riferisco a Dio quello che è di Dio. Allora?
Però nella Genesi, no?
Sì.
La differenza tra Adamo e noi. Cioè Adamo c'è stato il primo tempo in cui era con Dio, no?
Era senza peccato, certo. Dio non ha creato il peccato, Dio non ha creato il peccato, no? E infatti Adamo era senza peccato. Poi in un certo momento, Adamo era in formazione, no? Noi siamo anche in formazione, no? Non siamo fatti. Dio ci sta facendo. In questo processo di maturazione, a un certo momento dobbiamo, ecco, scopriamo il pensiero nostro io. Anche questa scoperta del pensiero nostro io va portata a Dio. Come portiamo a Dio le creature? Adamo portava a Dio tutte le creature. Fin tanto che ha portato a Dio le creature è andato tutto bene. Alla sera lui conversava col Signore su tutto il fatto, tutti gli incontri che lui aveva avuto durante il giorno, per lì riportava a Dio, conversando di riportare, no? Capito questo? Quando si è trattato di riportare il pensiero suo io, ecco lì c'è stato il fallimento. Ci fa capire che il principio di tutti i peccati, di tutte le cose, di tutti i mali, sta in questo, hai capito? Nel non riportare il pensiero nostro io a Dio. Il peccato originale vuol dire che il peccato che è l'origine di tutti i mali, di tutti i peccati, no? D'accordo? Ecco. Allora, c'è stata la crisi, il punto di crisi è stato lì. Quindi per noi magari è facile vedere quello che gli altri dicono di Dio, come si comportano, come si dovrebbe comportare secondo Dio, eccetera. Mi spiego. Il difficile è quando io adesso entro in gioco e in rapporto con Dio. Fin tanto che Dio mi dice cosa dicono gli altri di Dio, e mi è abbastanza facile, dico, e tu cosa ne... E qui la cosa diventa critica. E tu che posto dai? Che posto danno gli altri a Dio? E mi è facile dire, quello là guarda, vivi per i soldi, non dà posto a Dio. Ma tu che posto dai a Dio in te? Capito? Ecco, qui diventa la crisi. Quando Dio ci impegna personalmente. Per cui prima ci fa vedere il mondo fuori, capito? Ed è facile vedere il mondo fuori per noi, mi spiego. Poi in un certo momento dice, adesso dimmi tu. Ecco, qui diventa il punto, capito? E allora cosa vuoi?
Niente, l'ha risolto.
Ah, già risolto? Daniela, forse. Margherita.
Poi chiedevo, no, se questo versetto rappresenta, non significa tutta quella parte di creature che si dedicano a Dio, no? E non si traduce ancora in conoscenza fin tanto che non ci sarà la presenza dello Spirito. Quindi cioè, c'è una preghiera che rimane non tradotta in conoscenza, no? Quindi c'è una dedizione senza una risposta, giusto?
Non ho capito.
Cioè, se è stato detto che la presenza...
Quindi convince il mondo, convincerà il mondo.
Convince il mondo.
Convince il mondo.
Sì, però...
Il mondo rappresenta tutti coloro sì, che non hanno creduto in Cristo. Dedicati. Che non hanno creduto in Cristo, che non si sono dedicati. Che sono, non si sono interessati di Dio.
Ecco, allora c'è... Domanda vera un'altra. Dico, come mai cioè, nella creatura che si dedica non c'è un corrispettivo immediato? Diciamo, no? Di conoscenza. Cioè, mi sembra, no?
Voi si è pagata subito.
La sera, la sera dico, ma cioè, di Dio conosciuto chi? Alla sera, no? Da dire, ma di Dio non ho conosciuto
perché niente. Perché sei qui?
Perché credo di poterlo conoscere,
di giungere. Dimmi la verità, ma...
Sì, per questo.
No, dimmi la verità. Se avessi conosciuto niente non saresti qui. Se sei qui perché Dio ti ha convinto di certe cose.
Quindi, no, niente, ero sbagliato.
No, no.
Che riguardasse no. Anche cioè, la creatura che si dedica, che non avesse nell'immediato
no.
Una risposta.
No, no, no. Dio intanto una risposta la dà subito, la dà subito. Mi spiego? Poi la grande risposta la dà quando i tempi sono suoi. Non è, io non posso dire, beh, signore, ti aspetto per 5 minuti, se non vieni me ne vado.
No,
è logico, mi spiego, i tempi sono di Dio, cioè, però delle risposte lui le dà subito. Basta che noi pensiamo a Dio un secondo, già abbiamo una risposta. Il problema stesso che noi sentiamo quando pensiamo a Dio, i problemi che si agitano dentro di noi sono già le risposte. Esempio, penso a Dio e mi accorgo che non sono capace di restare con Dio, è già una risposta di Dio. Mi accorgo della confusione che ho dentro di me, è già una risposta di Dio, è già una grazia. Il capire di non capire niente di Dio è una grazia,
è
già una risposta.
È proprio come immaginarmi la conoscenza.
Come?
A volte, non dubbio mi nasce dal fatto che non ho idea, non è come sia in questa presenza, no? E quindi allora tutto il resto mi sembra non risposta, mentre invece lo è.
No, è per lo stesso interesse, interesse per capire qualcosa di Dio. Lo stesso senso di così, ma a cosa serve la vita? E questo senso che tutte le cose che nascono, muoiono, passano, tutto si perde, ma che significato ha? Ma già questo è una risposta di Dio. Farti vedere.
Però questo non è siete di assoluto, Dio dà delle risposte così poco chiare allora.
Ah, oh. Franco, per favore, guarda, io ti fulmino, se non stai buona. Ah,
no, ma è questo che chiaro... siete di assoluto, non è la risposta di Dio. Di Dio non sono chiare quelle risposte.
La sete di assoluto più chiara di quello è quello che tormenta tutti gli uomini, se non c'è chiarezza in quello. Guarda un po'. Ma pensa un po'. Se c'è una cosa chiara è la sete di assoluto. Tutti gli uomini sono tormentati, faticano a mettere sempre
la
sete di assoluto.
La confusione che abbiamo dentro, questo perché tu perché là è una risposta di Dio che è.
Certo, è una risposta di Dio. È una risposta di Dio. Capire la nostra povertà, la nostra miseria, capire di non capire. Capire di non capire. È una grazia grandissima, eh? Capire di non capire. Ed è una risposta di Dio. È una risposta di Dio. Guarda quante risposte hai già avuto.
E quindi la cosa.
Questa qui? Questo spirito? A quella in posizione?
Sono.
Cioè, per quello che siamo preparati, quello è compimento.
La presenza che assorbe tutto.
È la presenza che ti conduce. Cioè, è la conoscenza di Dio, perché lo Spirito Santo è spirito della presenza del Padre e del Figlio, che ti conduce a vedere la verità in tutto. A vedere, cioè, il pensiero di Dio in tutto, per coloro che sono preparati. Per coloro che non sono preparati diventa giudizio. Sì. Quello diventa giudizio. Perché ti annulla tutti i valori. Cioè, Dio a questo punto qui è l'unico punto di riferimento. Prima noi abbiamo tanti punti di riferimento. Noi tutti ci conosciamo, mi spiego, perché figlio del tale, abitante nel tale paese, nato il tale giorno, ovvero anagrafe, nata, abbiamo tanti punti di riferimento, ci conosciamo per quello. Mi capisci? Arriva un certo momento invece che l'unico punto di riferimento è solo Dio. Ognuno si conoscerà e conoscerà gli altri soltanto in rapporto a Dio. Questo è non si conosce più padre, madre, mi spiego, eccetera, capito? Si conosce soltanto il rapporto a Dio. Le persone si conoscono, il loro vero nome è soltanto dato dal rapporto con Dio, non dal rapporto che ognuno ha, mi spiego, con l'altro. Perché Dio è il punto luce. Adesso noi abbiamo tanti punti luce nel mondo. Invece, nella verità, noi abbiamo Dio come unico punto fisso di riferimento. È Lui il sole che illumina tutto. D'accordo? Ora, ecco, ora, quanto più uno si è preparato e ha cercato, mi spiego, il rapporto con Dio, ha cercato di riferire tutto a Dio, ecco, tanto più ha questa capacità, adesso, quando la verità si manifesta, di sopportare questa presenza. Se uno non si è preparato, però si accorge soltanto che non capisce più niente. È una grande confusione, perché tutti i punti di riferimento sono scaduti, non ti servono più. Dio non puoi averlo presente, capito? E subisci soltanto il danno, D'accordo?
Basta. Sì. Quando me ne sarò andato, ve lo manderò, questo mi verserà precedente. E quando sarà venuto, no? Però questo non si riferisce al versetto precedente, quindi, perché questo ve lo manderò si riferisce ai suoi, non quelli che l'hanno aspettato.
Sì, certo.
E quindi il venire che illumina.
Certo.
E invece qui questo altro venire è un venire per, cioè non segue, non è legato al versetto precedente.
No, è legato perché parla di venuta, no? Dice quando verrà, convincerà.
Cioè, quando i segni saranno passati, appunto lo spirito si imporrà.
Lo spirito si impone e convince su tutto e su tutti. Su tutto e su tutti. Certo, qui c'è si forma una gran differenza. Ci saranno creature che sono capaci, ecco, di portare questa verità. Allora?
Sì,
capito.
A proposito di quello che diceva con Margherita, a proposito della preparazione, ma io non vedo questa distinzione tra coloro che sono preparati e coloro che non sono preparati, perché o si è preparati al massimo grado o non si è mai abbastanza preparati. E per arrivare a una preparazione al massimo grado...
Ma ha detto la preparazione sta nell'interesse.
Sì, interesse. Però non più, posso avere noi... interesse per Dio, essere attratta da Dio, cercare di riportare tutto Dio, però contemporaneamente ho ancora altri interessi. Mm-hmm. E quando arriva lo spirito, io mi trovo in realtà, sicuramente.
Certo, però dico quello che conta è quanto uno si è preparato, e la quantità. Sì. Cioè, la dedizione per
che dice lei sempre, la teoria,
l'anticipo, tipo,
la teoria
è un anticipo, la realtà è un'altra, mi spiego. La realtà è un'altra, mi spiego, un'altra. Però quello che conta è, perché chi ama sogna, quello che conta è il sogno. Prima dice la realtà, no, quello che conta è il sogno, perché il vero amore si rivela nel sogno. Il sogno è un anticipo. Tu sognando anticipi il tempo dell'incontro. Ma proprio quell'anticipo del tempo d'incontro ti renderà accettabile l'incontro. Perché l'ho sognato tanto. Ecco, dico, l'ho sognato tanto. No, il desiderio.
Lo dice Dio questo.
Che cosa questo?
Che noi arriveremo, che è sufficiente sognare, desiderare, avere interesse per arrivare.
Le vergini stolte erano vergini che non sognavano.
Sì, sì.
Non sognavano. Hanno avuto la
sono addormentate.
Anche l'altro sono addormentate, ma l'altro era un sogno. E quelli non sognavano.
E l'ho detto lui.
No?
Eh sì, avevano già precorso il tempo.
Eh già, ma precorre il tempo lo devi sognare.
Sì, sì.
Perché tu ti trovi una certa realtà, mi spiego, col sogno evadi da quella realtà lì. E che cosa che ti fa evadere? Stai sognando. Il mondo ti dice, quello lì sta sognando. Si capisce che il mondo ti dice, sta sognando. E l'altro che costruisce l'arca, mi capisci? L'altro che dice, quello sta sognando, capisci, costruisce l'arca. Però lui è stato salvato dalla sua arca. E gli altri sono periti tutti. Gli altri che avevano i piedi ben per terra, mi spiego, che non avevano sogni, quelli sono periti. Appunto dico, le vergini stolte, che non hanno sognato, mi spiego, cioè tu li sono trovati lì di fronte a una porta chiusa che non si è aperta. D'accordo? No.
Se l'uomo nel mondo fosse nella luce anziché nelle tenebre, vedrebbe il suo errore, ma non vede, perché è da parisiano, no? Cioè, voglio dire, l'uomo così nel mondo vede le cose intorno a sé, le creature, le case, le costruzioni, gli alberi, la natura, e vede, tocca queste cose e dice questa è la verità, è la realtà.
Certo.
Se non che è proprio qui l'errore, perché la realtà non sta nelle cose esteriori, ma sta interiormente a ogni uomo, ed è lì che la piaccata. L'uomo nel pensiero di Dio, invece, non nel pensiero di se stesso, vede il pensiero di Dio nella realtà che non tocca, non so come spiegare, cioè la realtà che tocca è una cosa esteriore,
è un segno di Dio,
esatto, ma il pensiero è dentro,
di Dio.
Quindi è là che bisogna cercare interiormente, perché Dio è questo che vuole da ogni uomo, ci ha messo qui per questo, e questo è il nostro lavoro sulla terra, in sostanza il vero lavoro, diciamo pure, di ogni uomo. E poi a un certo momento, siccome Dio vuole che lo conosciamo, e quindi non nega assolutamente a nessuno il suo aiuto, poco per volta ci porta veramente a vedere la verità in tutto. Lui non vuole altro.
Io sono questa apertura. A noi chiede tanto questa apertura.
Appunto, questo
apertura.
Desiderio.
Sono io sono
creatore. Ecco, ecco la giustizia, comincerà il mondo a riguardo la giustizia. Se uno non ha già fatto la giustizia essenziale, che consiste appunto nel riconoscere che lui è il creatore e noi siamo le creature, sì, che tutto quello che c'è non è così dovuto al caso, chissà quali altri eventi, non so, o trasformazioni nei millenni, ma è che Dio l'ha creato. Se uno non è convinto di questo, può anche sognarlo soltanto Dio, ma non lo conoscerà mai. Il primo atto è proprio questo discorso. E poi il resto poco a poco Dio conduce. E poi, a proposito di quanto dicevi tu, tu non potresti desiderare questo assoluto se già non l'avessi visto. Cioè nessuno può desiderare una cosa che non ha mai visto. Per cui, se tutti desideriamo l'assoluto, perché in qualche modo ci ha toccato. È dentro di noi addirittura. Sì. Ci tocca ben da vicino. Solo bisogna scavare.
Gesù ci dice questo del mondo, di coloro che sono del mondo, affinché noi non siamo del mondo. Sì. Ci abbiamo prestarci a lasciare la mentalità del mondo.
Cioè, lo dice prima, per farci capire, per cos'è. Guarda che vivendo per queste cose sei nel peccato, però sei nell'ingiustizia e sei sotto giudizio.
Lo dice
prima, finché noi non abbiamo a trovarci in quella situazione lì. Che tutte le parole che il Signore le dice per salvarci, anche questa parola lì, questa, che dice per quando verrà, per convincerà il mondo, lo dice ancora per salvarci, affinché noi abbiamo ad evitare di trovarci in questa situazione qui, di condanna e di giudizio, d'accordo?
Quello che potrebbe convincere, lo potrebbe dire come spesso per voi, con legare, no? Unire a sé, certo. Convincere. Quindi, condividevo il pensiero di Raffaele, che la parola convinzione ha un aspetto più positivo, più negativo, no? Che dovrebbe applicarsi soltanto quando c'è una partecipazione personale, perché ora c'è un vincolo veramente che si stabilisce.
Sì.
Invece sembra un po' un uso improprio di questa parola, non so, perché il mondo non rimane legato e vincolato, anche se si tratta di un'imposizione più che di una convinzione. Però non rimane.
E legato, che il solito collegamento è un tormento. Dio è presente anche nell'inferno. Solo che quella presenza lì diventa fuoco. La parola di Dio è un fuoco di luce. Quindi se tu vero desideri e desideri la verità, la parola di Dio ti illumina e allora tu la benedici. Ma se tu invece vivi per altro, la parola di Dio è una parola di luce, che ti annulla i valori. La parola di Dio, noi subiamo questo evento. Noi c'è quella, il mondo, soprattutto in questi nostri tempi, è terribilmente bruciato dalle parole di Dio, perché sta subendo le crisi di identità, crisi di annullamento di tutti i valori, sono crollati tanti valori, ma nello spazio di pochissimi anni. Valori della patria, valori, non so, della famiglia, valori del lavoro, valori. Cioè, una volta aveva questa ambizione, era sostenuta da certe validità, sembrava che la vita. Certamente, per cui perché tanti giovani c'è suicidio, c'è droga, cioè, perché crollano i valori. Per cui la vita non si sa più che cosa debba servire. Perché non si sa più che cosa debba servire? Appunto perché non. Ora, quando una cosa perde di valore, tu non puoi più volerla. E quindi a un certo momento ti accorgi che anche la vita non ha più valore, e quando la vita non ha più valore tu non puoi più volerla con le sue utili. Quindi se questo crollo, ora è la parola di Dio che sta invadendo e che ti annulla tutti i valori. Perché? Perché per evidenziarti l'unico valore, il punto fisico di riferimento è Dio. Quello che dà valore a tutti i valori è Dio, mi spiego. Ora tu non cerchi Dio, tutti gli altri valori sono annullati, ecco quel giudizio. E tu subisci la condanna perché non riesci più a trovare niente di vivibile. La vita non è più sostenibile, capito? Questo è il versetto 9.
Sabato 30 maggio 1992, presso casa di preghiera. Vangelo di San Giovanni, capitolo 16, versetto 8, ciclo C.
Siamo al versetto 8. E quando sarà venuto, convincerà il mondo riguardo al peccato, riguardo alla giustizia, riguardo al giudizio. Maria?
Signore.
Domenico. Franco.
Sì, qui è scritto confonderà, comunque
convincerà.
E invece chi è in cammino con Cristo è già convinto prima. Chi è in cammino con Cristo è già convinto prima della giustizia, del peccato e del giudizio.
No, la convinzione viene proprio con la venuta dello Spirito Santo.
però prima uno è convinto per fede.
Vabbè, ah, per fede, vabbè, eccetera, però, però no. E lo Spirito Santo ha proprio il compito di convincere.
Cioè, ci dice, fa toccare con mano.
Ti dimostra. Dimostra la cosa. Perché tu cominci con la fede.
Ragionando dal punto di vista di Dio, siamo già convinti adesso, non di queste cose. No, quando Dio ci porta a vedere dal suo punto di vista, sì, del che il mondo è già giudicato, come l'hai spiegato tu tante volte, convince. E ho sentito dire.
E convince per sentire dire. Ma devi, non basta, eh? Tutto quello che si riceve, poi ognuno personalmente lo deve portare a Dio, anche il pensiero stesso di Dio che porti dentro di te, tu lo devi portare a Dio per riceverlo nuovo da Dio ed è una novità personale, mi capisci? È quello che ti convince.
Ma questo non è ancora Spirito Santo.
Cosa succede? Gli alcol.
E questa convinzione qui, di riceverla nuova, sì, non è ancora lo Spirito Santo.
Quella convinzione così...
Quella no, quella che viene nuova, che hai detto, riportando al Padre, da riceverla la nuova.
Nuova, ciao.
Era solo questo. Hai parlato spirito, di riceverlo nuovo.
Lo Spirito Santo è una persona. È una persona, come il Padre e il Figlio. Si riceve soltanto dal Padre attraverso il Figlio. Mi capisci? Quindi lì abbiamo la conoscenza dello Spirito Santo, che è spirito della presenza del Padre e del Figlio. Ogni luce ti viene dal Padre, ogni luce ti viene dal Padre, per cui vero, tu quando, non so, ti arriva un argomento, l'argomento se ti è detto nello spirito ti convince, mi capisci? Ma ti convince per sentir dire, perché è l'altro che ti convoca a constatare, e tu constati che la realtà è quella che è. Noi vero, non la constatiamo in quanto siamo distratti, ma te la realtà è già lì. Però, quindi quando siamo convocati e siamo, ah, è così, lo riconosci, mi capisci? Però, vero, quello è ancora un sentito dire. Quello poi dopo adesso, tu hai constatato questo, adesso è tutto un lavoro personale da fare per ricevere la comunicazione, per, capisci, dal principio, se non conosci dal principio, poi dopo tu la possiedi, mi capisci, personalmente. Per cui non bisogna accontentarsi delle convinzioni che si formano quando, vero, un altro parla. Capisci? Quello ti fa capire che c'è un abito in vetrina, mi capisci? Che ti va anche bene, però tra vedere l'abito in vetrina e l'acquistare l'abito c'è lo spazio, mi capisci?
Ma per vedere quell'argomento attinto nel principio si può solo vedere nella luce dello Spirito Santo?
Sì, sì, tutto lo viene stato nella luce dello Spirito Santo.
Ah, perché... quindi non...
Sono però,
l'illusione è quella di vederla.
No, non è, no, non è illusione, no, no, perché come? Dio opera spezzando il pane, quindi mi capisci, tutto ciò che tu però, nel raccoglimento richiede a Dio, Dio ti illumina parzialmente, però Dio ti illumina.
È
il suo discorso, ci sei parziale. Santa.
Il mondo, perché noi siamo mondo fino a quando non abbiamo lo Spirito Santo.
No, noi non siamo mondo fino a quando è venuto lo Spirito Santo. Quando tu sei presa da Dio, tu non appartieni più al mondo, perché Dio non è il mondo. Comprendi? Il mondo è mondo quando ti prende, cioè quando tu vivi per il mondo. Quando tu vivi per le cose del mondo, hai capito? Sei presa dalle cose del mondo, però lì c'è il pensiero tuo e io, tu non sei presa da Dio. Poi, quando invece vero, Dio ti attrae, per cui hai molto interesse, senti interesse per conoscere le cose di Dio, già in quanto sei attratta, quindi hai interesse, già appartieni, perché è l'interesse che ti fa appartenere.
Sì.
Quando tu sei attratta da una cosa, tu appartieni a quella cosa, quando tu ami uno, tu appartieni a quell'uno, mi capisci? Sì. Alla fine che tu vivi per il mondo, sei attratta dal mondo, allora appartieni al mondo. Quando invece sei attratta dal desiderio di conoscere Dio, tu appartieni a Dio. Chiuso. Capito?
Perché lui dice convincerà il mondo.
Convincerà, cioè ti farà capire che il mondo è nel peccato, nella giustizia, ecco. Sei da quando?
Va bene.
Ti convince. Ti fa capire. Capito? Guarda, prima noi, capito, magari siamo attratti da Dio, però sarebbe anche bello il mondo, sì, perché, sì, sì. Perché il mondo non è mica nemico.
Cos'è il mondo?
Beh, ecco, ti fa capire questo, capito? Buonasera.
Buonasera.
Scusate con questo tempo. Tutta gente coraggiosa. Vabbè. Basta, Giovanna.
Convincerà il mondo, cioè ci convince sia che quando viene lo Spirito Santo ci convince sia che noi viviamo per il mondo sia che viviamo per Dio. Ci convince nel
no,
senso
tu non
che...
puoi, non puoi ricevere lo Spirito Santo se non vivi per Dio. Lo Spirito Santo viene mandato dal Padre. Mi capisci? E tu non puoi ricevere lo Spirito Santo.
Non lo ricevo, ma viene.
Ma allora quando viene si impone, e quando si impone, capisci? In quanto si impone, se tu non sei preparata, ti mette nella notte, nelle tenebre, nella confusione, non capisci niente. Non capisci niente. Soltanto se sei preparata, quindi se sei preparata ti illumina e convince. E convince, cioè ti fa vedere il significato delle cose. Mentre prima noi diciamo, non teniamo conto di Dio perché non possiamo ignorare Dio. Teniamo conto di Dio perché sappiamo che Dio è il creatore di tutte le cose, non siamo noi il creatore di tutte le cose. Però questo rapporto con il mondo è sempre un rapporto, diciamo, difficoltoso, anche il rapporto con il nostro corpo, con i nostri sentimenti, cioè sempre questa conflittualità qui, capisci, eccetera, perché una cosa ti attrae, ma intanto senti anche l'attrazione per l'altro, per cui c'è questa difficoltà, hai capito? Invece con lo Spirito Santo, quando ti forma una convinzione, lì ti fa sperimentare la libertà, perché ti fa vedere il senso, il significato di tutto, capisci? Non è, no, sei libera dalla lotta, non c'è più la lotta. La lotta c'è prima, perché Dio, sì, ma c'è anche, mi capisci, che pesa, che ti attrae, che ti distrae, e per cui sei attratta da Dio, però hai sempre una conflittualità, capisci, da superare. È la casa da pulire, capisci, ti ricresce. No.
E questa parola convince, no? Perché noi siamo già, magari siamo già convinti, però non siamo capaci.
Non siamo convinti. È la convinzione che c'ha Pietro, mi capisci? Ma io verrò con te fino alla fine del mondo, capisci? Io anche morire, eccetera, se tutti ti tradiscono, io no. Noi abbiamo queste convinzioni, mi capisci? Ma la vera convinzione ti viene tanto data dallo Spirito Santo. Noi diciamo, sono convinto, sì, perché magari ci troviamo in un certo ambiente, ma a un certo punto l'ambiente cambia, mi capisci? Le situazioni cambiano, ti capita addosso non so qualche cosa, ma è impossibile, e ti accorgi che non hai quella convinzione, capisci?
Certo, perché certo
non dobbiamo mai essere sicuri noi stessi, io sono convinto, no?
Sempre di dire sono convinto che così però faccio, non faccio, no? Invece è proprio perché non sono convinto.
Oh, perché tanto.
E quando lo Spirito viene, lo Spirito Santo viene che brucia quello che c'è ancora di mondo, è quello che mi è un po' difficile capire, perché diciamo sempre che non viene lo Spirito Santo se non siamo tutti proprio il pensiero di Dio, però c'è ancora qualcosa.
Ma proprio perché ti convince, quindi elimina, diciamo, quei valori di mondo che ti impediscono la convinzione, cioè tu sei tutta presa da Dio, hai sottomesso tutto a Dio, al pensiero di Dio, e sei tutto questo orientamento. Però, come dico, possono esserci con noi, dato c'è anche il purgatorio. Il purgatorio, se c'è, è perché ci trasciniamo dietro, pur essendo tutti orientati a Dio, perché non si entra nel purgatorio se uno non è tutto orientato a Dio, capisci? C'è tutto l'orientamento a Dio, cioè Dio è il centro per coloro che sono in purgatorio, però portano con sé ancora delle remore, qualche cosa che impedisce a loro, capisci? E questo, capite, ha bisogno di essere assorbito.
Se lo Spirito viene nel momento più propizio per noi, diciamo, perché?
Ma non è che, perché se può essere nel momento più propizio, noi dovremmo dire, siamo noi che condizioniamo il Dio, noi non condizioniamo Dio, che, infatti Gesù va a cercare frutti dall'albero, dal fico, in un tempo in cui non era la stagione dei frutti, dice proprio che non era la stagione, e lui va a cercare frutti e poi maledice l'albero perché non ha frutto. Dice, è un'assurdità, evidentemente quell'assurdo ti fa capire che il problema non è, lui non andava a cercare, era un'elezione per far capire a noi che non siamo noi che possiamo determinare Dio. Lo può venire a cercare frutti in una stagione che per noi non è stagione di frutti. Capisci? E noi non possiamo dire a Dio, ma non è ancora la mia stagione. Non è il momento propizio, mi capisci? È lui che determina per noi il momento.
Dobbiamo essere aperti.
E quindi, se noi non, capisci, se noi, no,
se noi aspettiamo, cioè, quando andrò in pensione mi dedico a Dio, stai fresco, tu non ti dedicherai mai a Dio, comprendi? Noi non possiamo noi determinare il tempo è Dio che ce lo determina facendo arrivare, infatti lui dice vegliate perché non sapete, perché il tempo è determinato, l'iniziativa del tempo è determinata da Dio. Quando Dio mi fa arrivare la sua parola e mi chiama, io devo essere disponibile. Perché altrimenti la cosa cade nell'iniziativa mia. Se io potessi dire, non è il mio tempo, mi capisci? Allora dico, dopo 5 giorni dico, Signore, adesso è il mio tempo, vieni. Se lui venisse quel punto lì, io sarei completamente fuori, non potrei entrare nell'iniziativa.
Sì, lui sarebbe
perché sarebbe l'iniziativa mia. Non è il pensiero mio, io non posso entrare nel pensiero di Dio. Si entra nel Dio in quanto si entra nel tutto da Dio, cioè tutto iniziativa di Dio, quindi niente iniziativa mia.
Sì. E il fatto che dica queste tre cose, peccato, giustizia e giudizio.
Ma perché sono gli elementi fondamentali, capisci, che costituiscono, diciamo, il punto d'attacco per la vita dello spirito, capisci? Cioè se tu non fai la giustizia, tu non inizi la vita. Fare giustizia vuol dire dare a Dio quel che è di Dio, cioè mettere Dio di sopra di tutto. Se tu non fai questa giustizia qui è essenziale, capisci? Cioè vivi per pensare tuo io, certamente tu non puoi dare inizio. Il punto, diciamo, fondamentale, il fondamento, insomma, di tutto è questa consapevolezza del peccato e della giustizia del giudizio. Il giudizio non avverrà, il giudizio è già, tu vedi, il mondo crede e aspetta magari il giudizio, ma il mondo è già giudicato. Infatti tu vedi che vivendo per il mondo ci si copre di affanni, di preoccupazioni, altrimenti è già tutto giudicato, tutto è già sotto giudizio questo, è tutto giudizio.
Non c'è.
Ma non capisco il significato vero di questo convincere. Cosa vuol dire che convince riguardo al peccato, la giustizia?
Cioè, convinci in che cosa sta il peccato, in che cosa sta la giustizia, in che cosa sta il giudizio. Convinci in che cosa sta.
Cioè il mondo si rende conto?
Non il mondo, l'anima che riceve lo Spirito Santo si rende conto. Si rende conto, per cui resta liberata da...
Cioè si rende conto di che cosa era
il peccato? In che cosa sta? In che cosa sta il peccato, in che cosa sta la giustizia, perché noi molte volte noi parliamo di cose, parliamo di persone, parliamo sì. Di amore, parliamo di giustizia, parliamo di libertà, cioè, sì, non ci rendiamo conto, perché tutte le nostre conoscenze sono fatte sentimentali, mi capisci? Parlo di libertà, libertà per me è poter, adesso parto per Torino, vado a Genova, eccetera, sono libero, mi capisci? Sono tutte fatte di sentimento, non capiamo cosa è la giustizia. Così giustizia, ma giustizia vuol dire, capisci, dare ad ognuno il suo, non so, la paga, eccetera. Questo non è giusto, questo è giusto, ma anche questi concetti di giustizia sono sempre relativi, mi capisci, alle nostre pretese, capisci, nostre, l'altro mi ha offeso, non è giusto, no? Ma è sempre relativo, capisci, all'io, e non è questo il vero concetto. La verità è di veri concetti, noi li attingiamo soltanto da Dio. È soltanto in Dio, da Dio, che noi possiamo veramente attingere i concetti, capisci? E questo è l'opera dello Spirito Santo.
Quindi quando viene mi convince veramente.
Ti convince, ti fai capire in che cosa sta, in che cosa sta, sì, capisci? Sì, sì. La libertà, in che cosa sta l'amore, in che cosa sta la giustizia, in che cosa sta il giudizio, capisci?
E a quel punto,
per cui ti illumina e ti convince.
Ecco, in quel punto in cui mi illumina.
E nella luce tu trovi la libertà, perché conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Così, e quindi ora. Vedi, noi, fidato che noi conosciamo per sensazioni, per sentimenti le cose, quindi il pensiero di Dio, questo non è conoscenza di verità. E noi ce ne accorgiamo, capisci? Che diciamo delle parole, ma non le capiamo veramente.
Ecco.
Ora, una parola è un segno, ne parliamo soprattutto domani, di questo fatto che, ecco, ha un nome. E tu lo capisci veramente soltanto in quanto lo attingi dal principio, lo attingi in Dio, da Dio. E lì capisci anche. E allora si attinge veramente che cos'è la giustizia, che cos'è la vita, che cos'è la verità, che cos'è Dio. Cioè. Ma questo si attinge in Dio e da Dio. Noi invece andiamo avanti così per sensazioni, capisci? Non abbiamo mai, diciamo, la consapevolezza della portata di una parola.
E quindi quando mi convincerà riguardo a queste cose vuol dire che mi libererà
anche dal peccato. Ti libera, perché fidate che tu non hai la convinzione, se non sei libero, capisci? Sì, tu metti Dio prima di tutto, come dico, però sì. Hai questi pesi che ti porta addosso di cose che non sono capite, che non sono assimilate nella loro luce, capisci? Sì. Sì.
Allora, collegandoci con la lettura di ieri, no? Dove un versetto che diceva: ma io vi vedrò di nuovo e la vostra gioia, la mia gioia sarà in voi e la vostra gioia sarà piena e nessuno ve la portare via. Certo. La potrà portare via.
Questo, non potrà portare via.
E questo è il momento.
Sì, perché sì, infatti, fin tanto che noi non abbiamo questa convinzione, cioè non si è formata questa luce, noi possiamo essere come Pietro, magari sì, io sono convinto, Pietro era convinto, ed era in buona fede, mica era malizioso, anche, però su quelle convinzioni, capite che sì, per esempio momento, da entusiasmo, tengono fino a che tengono, sì. Ecco, invece con...
Emotivo,
anche tutto il nostro parlare, perché a volte è proprio emotivo, tu osservi, uno giudica, ma in fondo è sempre una sua emotività personale, perché è un suo rapporto, ma è sempre una...
E invece appunto l'anima, quando è in attesa dello spirito, quando lui viene, è già un'anima che ha già imparato ad accettare tutto da Dio.
Sì, ma c'è cosa, si capisce. Certo.
E quindi qualsiasi cosa mandi, è nella pace, perché c'è anche una cosa che diciamo di per lì gli va distorto, no? Però se è Dio che la manda ed è convinto,
sì, che sa che c'è, vita, sa che c'è,
la mano di Dio,
sa che c'è la mano di Dio, anche se non lo capisce ancora. Però.
Si libera di un grosso peso e rimane sereno lo stesso, anche se.
Pinuccio.
Riferendomi a quanto hai detto l'altra mattina, parlando con Elige, che aveva chiesto appunto spiegazione di questa convincerà il mondo, no? Lui si era stupito, come mai convince il mondo? Tu hai spiegato il mondo, e vuol dire chi appartiene al mondo, no? E dice, ma chi appartiene al mondo può arrivare a qualche convinzione? Tu hai detto di sì, perché anche nell'inferno si è convinti che Dio c'è, ma però non si può conoscere, no? Quindi, si può intendere questo allora, quando lo Spirito Santo verrà? Cioè lo Spirito Santo verrà comunque, è l'imposizione della verità questa, no? Per cui chi appartiene al mondo rimane convinto lo stesso, capirà, però anche se non, come dire, si convince, però, è la difficoltà di Elige, si convince ma non si rende conto, non so come si può esserci nella posizione, è appunto la stessa difficoltà che aveva Elige e non l'ho risolta. E convincerà il mondo, chi appartiene al mondo, di quello, e convince anche noi, se per grazia di Dio non apparteniamo al mondo, ci convince anche chi non appartiene al mondo, che il mondo è già giudicato, sì, però qui dice proprio convincerà il mondo riguardo al peccato, alla giustizia e al giusto. Allora si può intendere che la verità, lo Spirito Santo, viene comunque, quindi si impone,
viene,
e convince
si
tutti.
No.
In un modo che per qualcuno sarà notte e per qualcuno sarà giorno.
Se è notte vuol dire che non c'è convinzione. Capisci?
Ma l'altro giorno hai detto quello, se ho capito bene, hai detto che allora non ho capito bene. Cioè lui, il problema suo era come fa il mondo, chi appartiene al mondo, a avere una convinzione? Si può arrivare a una convinzione?
Scusa, ma sul Vangelo per tanto è scritto convincerà il mondo, tra parentesi, del suo torto.
C'è anche qui del suo torto, ma non c'è quello nella versione.
Quindi è una convinzione di essere un errore.
Quelle sono aggiunte. No?
Ma allora convince chi appartiene al mondo o convince gli altri? O convince tutti? Com'è la faccenda?
La convinzione, cioè se per convinzione teniamo certezza, tu la certezza ce l'hai soltanto nello Spirito Santo, quindi nella conoscenza di Dio.
Certo.
Capito? Ecco. Perché altrimenti là dove c'è certezza c'è pace. Là dove c'è invece inquietudine, tormento, eccetera, quanto è sempre un difetto di conoscenza.
Sì.
C'è difetto di conoscenza.
E allora,
ora, tu non puoi, anche nell'inferno, tu non puoi smentire Dio. Non puoi smentire
però
Dio.
Però c'è il dubbio eterno.
Però resta il dubbio eterno.
Il dubbio. Quindi non è certezza, non è
non puoi attingere, perché se tu potessi attingere la certezza, tu hai la pace.
Quindi non sei convinti che
la certezza esiste. C'è la pace, c'è il dubbio.
C'è il dubbio.
Tu non puoi smentire, ma subisci il dubbio, mi capisci?
Il fatto che credono in Dio anche i demoni, però nel dubbio.
Ma
è una fede dubbiosa, diciamo.
Ma la fede che non arriva a comprendere, con la fede tu non annulli mica Dio, mi capisci? O non, tu non comprendi che non annulla Dio.
Eppure il dubbio.
Il dubbio non ti annulla mica Dio, hai capito? Però in te c'è la tribolazione perché tu sei fatta per conoscere. E se tu sei fatta per conoscere, tu hai il tormento, capisci, nel dubbio. Perché tu ti trovi con una presenza, perché nell'inferno c'è la presenza di Dio, con una presenza che non riesce a comprendere. E non riesce a comprendere, quello ti diventa un tormento, mi capisci? non puoi cancellarla. Allora, abbiamo lo spirito di verità che si afferma, presenza, però una presenza che non capisco. Mi arriva un avvenimento, un fatto, e il fatto mi capita addosso, non lo posso ignorare, mi capisci? Però non riesco a capirlo, e quello mi tormenta, perché non riesco a capirlo. Se non fossi fatto per capirlo, se fossi un cane, l'avvenimento tutto a più, mi arriva la bastonata, subisco la bastonata, ma non c'è il problema della sofferenza, del non capire, mi capisci? Ecco, invece però, chi capisce è nella pace, perché capire vuol dire poter giustificare, quindi avere in te il principio della giustificazione di ogni cosa, mi capisci?
Qui è nel senso, se intendiamo convinzione come certezza, hai detto, no? Allora sì, lì è solamente chi è nella luce.
Convinzione,
ecco, perché, e qui però allora...
cioè, la convinzione è contrapposta al dubbio, mi capisci? Convinzione è contrapposta al dubbio.
Quindi allora qui non se la parola convince.
Perché poi vede il termine convincere è un termine bellissimo, perché c'è fatto da con e da vince. Però il con vuol dire assieme, vincere vuol dire legare, quindi che ti lega assieme. E la luce è la luce che ti lega, capisci? Ecco, quindi lo Spirito Santo è una luce che ti lega, capito? Che stabilisce un'unione eterna, capisci, con Dio. La sua unione è data dalla luce.
Quindi allora possiamo dire che magari ci può essere un difetto di traduzione, come si è scontrato altre volte.
Per che cosa?
Per questo, perché allora sarebbe più esatto, ci darebbe di più questa idea se fosse scritto lo Spirito Santo convincerà che il mondo, perché se convincerà il mondo, allora convince il mondo che appartiene al mondo, è quell'espressione lì che non è chiara.
No? Però dopo dice... riguardo al peccato perché non credo in me.
Quindi dice che non hanno creduto in me.
Bisognerebbe avere un testo.
Sì, va bene, comunque l'importante è cogliere lo spirito, mi capisci altro. Cioè, tutto questo è parola di Dio per farci capire in cosa sta il peccato, in cosa sta la giustizia, in cosa sta il giudizio. Sì, se tu hai interesse, perché come dico ci sono delle cose che noi. Per intuizione, però invece, ecco, lo Spirito Santo invece ti convince, ti fa capire in cosa sta il peccato, in cosa sta il... perché noi, per noi il peccato magari non so, è non rubare, non uccidere, lì ti fa capire in che cosa sta il peccato sta nel non credere in Dio, hai capito? Quindi sta nel non mettere Dio di sopra di tutto, ecco, il peccato non sta in regole morali, per cui io non mi sono vestito di bianco, adesso qui sono in peccato, mi vado a confessare, il peccato non sta lì, ti fa capire l'anima delle cose, capito? L'anima della giustizia, l'anima del giudizio, mi capisci? Noi il giudizio lo vediamo, quando siamo dall'altro siamo giudicati, e il giudizio giorno per giorno siamo nel giudizio. Tutti i giorni Dio ci manda le sue proposte e tutti i giorni Dio ci fa sentire il giudizio. E se vedete che uno dica una parola, un secondo spirito, ma tu sei già giudicato, sei nel giudizio, perché ne subisci tutte le conseguenze, e quello è il giudizio. Comprendi?
Sì, è compito dello Spirito Santo.
Certo. Fatti capire, ecco, fatti capire. Nino?
Spirito, io scrivo.
Il versetto 8.
Sì. Convincerà, legherà a sé totalmente coloro che sono ancora nel mondo, ma già con interesse principale e fede in Dio. Cioè hanno quel desiderio di conoscerlo, è vero? Convincere vuol dire fare certo. Convincere. Certo. Circa,
cioè è la luce che convince,
circa
la luce
che i concetti di peccato, di giustizia, di giudizio attinti da Dio, attinti dall'assoluto,
certo.
E ognuno ha il suo concetto di giustizia,
ma per forza.
Noi lo vediamo tutti i giorni sui giornali, certo. Ma sono giusti anche loro, certo. Sono qui e sono là, però è una giustizia diversa, una pace diversa, un amore diverso, c'è un abisso,
certo.
Perché uno è assoluto e l'altro è relativo al nostro io.
Tutte le parole nostre che...
c'è sempre quell'ambiguità.
Per forza sono ambigue, perché sono segni, quindi sì. Per sé sono ambigue. Sì. L'ambiguità si scioglie soltanto con la contemplazione di Dio, quindi soltanto in Dio e da Dio si scioglie l'ambiguità. Tanto è vero che tutte le parole sono rivestibili. Ognuno di noi, ognuno di noi veste, capisci? I segni di quello che lui ha in testa. E secondo quello che ha in testa, capisci?
Continuamente nel Vangelo c'è questa ambiguità, ma è affidata proprio a noi perché la approfondiamo un pochino e andiamo a vedere se si riferisce a quelli del mondo che non sono più del mondo o a quelli del mondo che sono del mondo. Insomma, c'è quella differenza lì. Insomma, è una cosa che dobbiamo anche fare noi, dice beati quelli che non si scandalizzano di me.
Tu, come dico, tutte le parole sono dei segni. Quindi soltanto poi, trovando l'intenzione
Cristo,
di Dio, noi usiamo l'ambiguità.
Cristo venendo ha usato parole di uomini.
Certo.
Anche lui era soggetto alla limitazione del nostro vocabolario, del nostro dizionario.
No, non è che lui fosse soggetto. Lui ha usato queste parole
per noi, naturalmente. Ma dico,
Chi è la verità non è soggetto al segno.
È proprio usandoli in quel modo lì che ci abitua, se siamo attenti, a vedere nel pensiero del nostro io nel pensiero di Dio.
Versetto 9.